Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che a Radio Cooperativa ogni due domeniche, una domenica la facciamo in diretta, l'altra volta in replica. In diretta siamo il 24 settembre 2023, quindi questo vuol dire che torneremo con la diretta l'8 ottobre. Dunque, però parleremo di un tema, come spesso fa questa trasmissione, dedicata all'attualità internazionale, però credo che non sarà un tema concluso, finito completamente fra una settimana, il 1 ottobre, quando saremo in replica, perché in particolare ci concentreremo sul Sahel, dove nasce quello che sarebbe una NATO africana. Si dice un po' semplicisticamente, secondo me, dopo vedremo un po' meglio di cosa si tratta, cosa in comune la NATO che tutti conosciamo con questo accordo militare in Africa, in particolare nel Sahel. La giunta militare in Mali, Niger e Burkina Faso, afferma l'agenzia Nova, salite al potere tramite dei colpi di Stato negli ultimi 3 anni, hanno siglato un accordo. La carta descrive nel dettaglio le future relazioni tra Mali, Burkina Faso e Niger, impegnando i 3 paesi a non attaccarsi a vicenda. I 3 fondatori dell'alleanza sono gli stessi, insieme al Chad e alla Mauritania, che rientravano nel quadro di cooperazione. E poi va avanti l'articolo, che lo trovate sull'agenzia Nova. Mi sembra che ci sono tanti spunti da capire di questo importante accordo. C'è compreso in questo accordo una clausola che possiamo paragonare a quella dell'articolo 5 della NATO, ovvero che se un paese attacca qualcuno di questi paesi che formano parte dell'alleanza, gli altri paesi si sentiranno attaccati e avranno l'obbligo di rispondere a questo attacco. Però proviamo a capire perché si arriva a questo accordo, di cosa si tratta. Per questo è che avevamo un ospite, che l'abbiamo qua in studio, in Stravattaglio numero 89, al Vignassego Padova, che ci farà spiegare ai non addetti ai lavori di cosa si tratta l'accordo. Parleremo di altre questioni che sempre riguardano l'Africa, ma non sentiremo pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Non so se qualcuno di voi non ha ancora scelto a chi destinare il 5 per 1000, se avete qualche dubbio la risposta è in 2 parole, ovvero Radio Cooperativa. E poi si mantengono sempre in funzione il pago elettronico e il RID bancario, che non vi do il RID bancario perché sarebbe una cosa un po' tediosa, un po' troppo lunga a dire per radio. Il problema che si risolve facilmente andando sul sito www.radiocooperativa.org, il sito ufficiale di questa emittente, così trovate tutte le informazioni per aiutarci a continuare ad essere un mezzo di informazione libero e indipendente. Anche di voi dipende di continuare con questa caratteristica di Radio Cooperativa. 18 e 39 minuti, oggi ho detto che parleremo dell'Africa e sentiamo un artista che viene dall'Africa, che proprio si chiama Sam Mangwana, spero averlo pronunciato bene, e quando torniamo inizieremo con questo tema, con l'ospite che ho davanti ai miei occhi. Fatima Tae. Non cambiate frequenza, mantenetevi sul 92.7 MHz. Per il Veneto in genere, o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming.
Gentil, oh ma belle.
ci mettiamo in Africa completamente dal punto di vista musicale, dal punto di vista informativo, perché di questo si tratta, dare informazione internazionale. E se si parla di una regione che conosciamo ben poco come l'Africa, ancora meglio. Allora, cosa meglio che farci guidare da una persona che ha viaggiato tanto in Africa, che la conosce bene, che ha lavorato pure per le Nazioni Unite, che è cooperante internazionale. Il suo nome è Maria Serena Alborghetti. Maria Serena, grazie per essere qui agli studi di Albignassego.
Prego.
Grazie, tu hai fatto tanti viaggi, no? In Africa, giusto? Allora,
sì,
confermi questo?
Io parlo sempre volentieri dell'Africa, infatti sono tanti anni che giro in Africa, ho abitato, ho viaggiato, ho lavorato molto sia con le Nazioni Unite che con l'Unione Europea, in vari progetti in diversi paesi dell'Africa. Ho girato per almeno metà dei paesi del continente africano e quelli che conosco in maniera particolare poi sono proprio questi del Sahel.
Della quale ti possiamo consigliare un'esperta e credo che sei la persona giusta per raccontarci di cosa si tratta questo accordo, quello che si chiama forse semplicisticamente la NATO africana. Per esempio un altro sito, formica.net, dice: una NATO versione Sahel, il nuovo dispositivo militare africano che piace a Mosca. E credo che questo è un dato centrale, l'influenza di Mosca su questo accordo. A te la parola.
Beh, allora, è qualcosa che potevamo aspettarci da diverso tempo.
Ma prima
tempo.
Di tutto possiamo descrivere di cosa si tratta? Possiamo dire qualcosa
in più? Si
tratta di
questo accordo tra appunto Burkina, Mali e Niger. È un'alleanza per cui si impegnano a difendersi a vicenda, come appunto succede per la NATO, anche se in maniera molto più ridotta, per cui se le forze occidentali dovessero attaccare uno di questi paesi, come hanno minacciato di fare, per ad esempio riportare al suo posto il presidente nigerino deposto, e quindi dovesse ci fosse un attacco militare, questi tre paesi verrebbero, si difenderebbe quindi il Niger e gli altri due verrebbero in suo soccorso. Questo è il punto di partenza. Ma più che un fatto, cioè, militare, perché è chiaro che quanto le forze di questi tre paesi possono appunto avere un certo peso, se dovesse l'Occidente decidere di fare di nuovo il colonialista, non è che avrebbero tante speranze. È importante molto il principio, per cui è la prima volta che dei paesi africani si uniscono con questa decisione di difesa reciproca. Finora le unioni erano state come quelle piano economico, come la ECOWAS, appunto era un'unione economica di vari paesi, mentre adesso è un'unione per difesa militare.
Con quale prospettiva? Perché uno pensa, se attacca un esercito di un paese occidentale, quali sono le possibilità di difesa? Magari sono eserciti molto forti, non so. Raccontaci un po' di cosa si tratta,
chiaro,
questa forza militare.
Allora, le forze, io non so i numeri, però conoscendo quei paesi, sono paesi ad esempio dove non c'è una leva militare perché non sono in grado chiaramente di pagare per le persone che fanno la leva. Quindi alcuni sono sotto contratto e i numeri sono sicuramente inferiori, cioè se una forza occidentale decidesse di annientarli
non farebbe troppa fatica, sembra.
Potrebbe farlo, ecco. Spero che non si arrivi a un obbrobrio del genere. A questo punto, a me personalmente ha dato molto fastidio anche un po' la presa di posizione soprattutto della Francia, che invece di pensare di mediare in qualche modo, sapendo che in quel momento i frettori erano puntati su di lei, soprattutto quindi si è sviluppato questo accordo, non è stato fatto direttamente contro la Francia, però a seguito anche delle minacce fatte dalla Francia, più o meno velate che sono state fatte, che volevano riportare appunto il presidente deposto al suo posto. Perché si parla di una difesa della democrazia, però è chiaro che ci sono molti interessi dietro questo. Purtroppo
gli stessi militari africani affermano che lo fanno per difesa della democrazia.
Sì,
cioè
allora,
chi ha provocato
sì.
un colpo di Stato.
Cioè, allora, dobbiamo vedere due cose. Io
Vai.
Dico, i francesi hanno minacciato di intervenire per ripristinare la democrazia, perché il presidente deposto era stato regolarmente eletto Quindi il fatto di averlo abbattuto è chiaro, è un atto contro la democrazia. I militari dicono che hanno fatto il colpo di Stato per difendere la democrazia. Allora, i colpi di Stato in Africa sono abbastanza endemici.
Lo sappiamo, spesso, cosa è successo le scorse estate, no?
Sì, lo fanno, accadono spesso e in genere, sì, è chiaro che lo dicono, che lo fanno per il bene del paese, ma spesso ci sono altre motivazioni dietro. Ora, non si può capire cosa c'è dietro questa motivazione, qual è la realtà, perché è ancora abbastanza breve. C'è stato, ad esempio, famoso il colpo di Stato fatto da Sankara, che lui veramente è stato uno che voleva portare avanti l'Africa e purtroppo per quello è stato eliminato, perché aveva le idee troppo chiare su quello che dovevano chiedere gli africani. Quindi adesso dobbiamo un attimo aspettare e vedere cosa faranno questi golpisti, come si comporteranno verso la popolazione. Io sono in contatto con alcuni amici in Niger e mi dicono che la gente è contenta di questo, anche se ci sono delle conseguenze notevoli. Tutto è diventato più caro, talvolta anche dove c'era, perché non ovunque c'è l'elettricità, però in molti posti anche dove hanno l'elettricità manca spesso, quindi hanno dei disagi. Però ciononostante c'è che la gente è molto contenta. Perché? Perché probabilmente loro sanno qualcosa di più di quanto magari non sappiamo noi, o forse, com'è un po' anche nello spirito africano, ogni volta che si muove qualcosa hanno l'illusione che finalmente si muova a loro favore, perché c'è sempre questo spirito dell'africano.
Ma qual è il problema della democrazia dei paesi saheliani? Sì. Perché da fidarti da un colpo di Stato, anziché fidarti delle proprie forze e aspettare le prossime elezioni, scegliere il candidato che ti piace di più e così via, no. Alla fine finisci per sostenere i militari.
Questo è un problema un po' dell'Africa. In questi paesi succede che si fanno le elezioni, io sono stata presente, ho fatto,
anche l'osservatrice, no?
Sì, perché elettorale. Lì l'ho fatta con l'Unione Europea, in Mali sono stata quindi due volte a osservare le elezioni nel 2013 e nel 2018. Nel 2013 era appena successo il problema del colpo di Stato con conseguente... diciamo attacchi dei jihadisti che stavano scendendo fino a Bamako e che sono stati fermati lì dalle forze francesi. Però resta il fatto che i presidenti eletti sono sempre stati presidenti appoggiati molto dall'Occidente, dalla Francia, ed è questo probabilmente che ora gli africani non riescono più ad accettare. Quindi il ragionamento un po' che fanno è: i militari sono dei nostri, fanno il colpo di Stato per noi, questi altri non si sa fino a che punto, però sono appoggiati dall'Occidente, sicuramente appoggiati dall'Occidente. L'Occidente dice che sì, perché sono stati eletti. Vero, sono stati eletti, però c'è sempre un legame molto forte che non riesce a staccare questi paesi dall'influenza occidentale e in particolar modo francese in quei paesi. I francesi hanno molti interessi, tutti lo sanno, con le miniere di uranio. Le miniere di uranio che per loro credo il 20-25% del fabbisogno di uranio in Francia viene da quelle miniere.
Tu che conosci bene questi paesi, stiamo parlando, lo ricordo, del Mali, del Niger e del Burkina Faso, vorrei chiederti quali sono i punti in comune e le differenze sia dal punto di vista politico ma anche per quanto riguarda le risorse naturali, perché uno pensa sempre a questi paesi e non so, un po' semplicisticamente dice l'Europa si vuole appropriare di quei beni perché sono ricche in risorse naturali, ma è sempre così in tutti i paesi?
Allora sì, diciamo l'Africa come continente è un continente ricchissimo e io tante volte l'ho pensato, me l'ho scritto anche su uno dei libri che ho pubblicato, che ci sia in realtà una volontà di lasciare l'Africa in una situazione di disordine, perché un paese ricco come l'Africa, fosse anche ordinato, farebbe paura, si imporrebbe sicuramente a livello mondiale, perché ha tutte le risorse di cui abbiamo bisogno in Occidente. Specificamente quei paesi non sono neanche più ricchi, quei tre paesi là, però il Niger ha l'uranio e anche qualche miniera di oro. Il Mali ha delle miniere d'oro e sono state scoperte anche del petrolio su nel deserto. Il Burkina, adesso non ricordo esattamente di che risorse possa avere, credo ne abbia meno però degli altri. Perché comunque hanno tutti delle risorse importantissime per l'Occidente. Ed è chiaro che l'Occidente preferisce avere degli uomini che sono legati all'Europa e all'Occidente a capo di questi paesi. Per cui io ho seguito delle lezioni, diciamo che le lezioni si sono svolte abbastanza correttamente, entro certi limiti, sono state riconosciute anche dall'Unione Europea, però il problema è a monte a un certo punto, quindi come sono arrivati a rendersi candidati per poi diventare presidenti. Alcuni che erano forse anche molto amati sono stati eliminati in un modo o per l'altro per strada, o politicamente o anche fisicamente, anche se la cosa non era così chiara. Per cui gli africani hanno sempre questa sensazione della mano incombente dell'Occidente su di loro. Quindi doveva succedere questa cosa qua. Poi.
Allora, quando parliamo di Occidente, cosa intendiamo? La Francia, intendiamo anche gli Stati Uniti? La Francia, dico, perché è un paese particolarmente importante per quanto riguarda le influenze europee presso il continente africano. Però ci sono diversi Occidenti oppure dobbiamo pensarlo come un blocco?
Allora, indubbiamente c'è un'Unione Europea sulla quale la Francia la fa un po' da, non dico da padrona, ma insomma è quella più interessata, è chiaro, però fa parte dell'Unione Europea la Francia. Quindi, e poi in certi casi sono anche gli Stati Uniti, come è successo ad esempio in altri casi, tanti anni fa, per esempio Lumumba nel Congo, poi Sankara in Burkina Faso, che manifestandosi troppo a sinistra, troppo vicina alle idee socialiste, sono stati fatti fuori dalla CIA e dalla Francia. Quindi,
ma sta parlando della guerra fredda?
Sì, è stata quella della guerra fredda. Adesso tutti rimpiangono Sankara e visto in quella parte dell'Africa soprattutto un po' come il Che Guevara africano. Ecco. Però questo è successo e quindi è ovvio che loro non si sentono protetti. C'è stato dei momenti, ad esempio io l'ho visto, ero giù nel 2013, subito dopo il colpo di Stato, quando appunto gli integralisti islamici dal nord del Mali stavano scendendo verso la capitale, che il presidente a interim, che c'era allora, ha chiesto aiuto alla Francia e la Francia è intervenuta. Se non fosse intervenuta la Francia, devo dire che adesso avrebbe uno Stato islamico al posto del Mali. Ecco perché. La gente, io ero proprio nella zona limite, dopo Mopti, quella che proprio confinava con la zona nord, con la regione nord, quindi quella invasa dagli islamici, e la gente mi diceva, terrorizzata, che stavano scappando a piedi con le carrette, con le carriole, scappavano tutti verso la capitale, terrorizzati che arrivassero gli islamici. Quindi in quel momento lì i francesi sono stati accolti molto bene, sono state fatte delle grandi feste per i francesi. E evidentemente dopo loro non hanno capito che devono giocarsela in maniera diversa, quindi loro si sono sentiti un po' oppressi a quei francesi che non andavano più via, che imponevano un po' le loro regole e cose, e hanno cominciato a rifiutarli, fino ad arrivare adesso a avere proprio uno spirito antifrancese molto in male, c'è lo spirito antifrancese molto molto forte.
Certamente. Allora, siete all'ascolto della Radio Cooperativa, Maria Serena Alborghetti è colei che sta rispondendo alle nostre domande molto gentilmente, la ringraziamo anche perché è venuta fino qui agli studi di Alvignassego. Adesso facciamo una pausa musicale. Quando torniamo vorrei chiederti di più su questo rapporto internazionale che ha l'Africa. Da una parte la Cina, sappiamo che sempre sta crescendo di più, soft power se vogliamo, perché stiamo parlando più di economia, di investimenti, tutto quanto, però se è un colonialismo 2.0, poi me lo spiegherai bene, e poi naturalmente un paese centrale come la Russia. Prima stavo parlando che queste giunte militari, questo accordo anti-NATO, potremmo collegarlo a Mosca, o almeno sicuramente gli piacerà a Putin. Ma di questo parleremo fra poco, dopo sentire un altro brano musicale.
Mawa Koulibaly, Susanna Koulibaly. Demain c'est la fin du mois. Demain j'ai donné toi l'argent. Moi j'ai donné toi l'argent pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand j'ai donné toi, tu donnais à Moussa. Regardez-moi à Ferro. Susanna n'a pas confiance. Susanna.
Sono 9:12, andiamo avanti con questa puntata dedicata all'attualità internazionale che va in onda sulle frequenze radio cooperativa ogni domenica dalle ore 18:30 fino alle ore 20. Una volta lo facciamo in replica, l'altra volta in diretta. Dunque, se volete scriverci, usiamo la stessa mail che per l'altra trasmissione di Radio Cooperativa, ma dedicata in particolare all'America Latina, cioè latinoamericano. La mail è latinoamericano@gmail.com. Aspettiamo i vostri commenti, critiche, cose che vi sono piaciute di più o di meno. latinoamericano@gmail.com. Siamo in compagnia oggi qua agli studi di Albignasego di Maria Serena Alborghetti, che è una cooperante internazionale, ha lavorato per le Nazioni Unite e lo conosce molto bene questa regione del mondo. Ma non soltanto, ci interessa capire anche di quello che sta succedendo nel rapporto con il resto del mondo. Dicevo, due paesi che mi interesserebbe che tu mi dicessi, Maria Serena, qual è la presenza sia della Cina che della Russia. Uno lo pensa banalmente in modo diverso, uno Cina lo collega più alla questione dei soldi, agli investimenti, mentre che se parliamo della Russia pensiamo più agli armamenti. Partiamo dalla Cina, Maria Serena.
Allora, la Cina, come è successo anche qua da noi in fondo, ha fatto un'invasione silenziosa di quei paesi sul commercio. Ha cominciato piano piano a andare in quei paesi e a lasciare dei rapporti commerciali, proposto anche dei lavori di tipo edile, cioè costruiva aeroporti, palazzi, quindi a prezzi molto più bassi di quanto non potessero proporre delle ditte europee, ad esempio. Quindi ha cominciato così. E io ad esempio, quel periodo che ho lavorato in Congo a Kinshasa, per andare alla base delle Nazioni Unite dove a pranzo passavo sempre davanti all'ambasciata della Cina e c'era la fila di gente che andava a chiedere il visto, perché andavano in Cina, compravano diversa roba, tornavano e la rivendevano, facendoci anche dei guadagni. Quindi i cinesi all'inizio sono fatti conoscere in questo modo. Per quello che riguarda la Russia, ci sono stati sempre dei rapporti tra questi paesi di cui parliamo, Niger, Mali e Burkina, praticamente Mali, ancora quando c'era l'Unione Sovietica, molti giovani andavano a studiare, sono arrivati in Unione Sovietica. Quindi c'era già un'apertura, in quanto molti di questi paesi si definivano socialisti e quindi c'era un'apertura verso l'Unione Sovietica, che è rimasta adesso anche per la Russia.
I giovani che andavano a studiare in Unione Sovietica passato vuol dire che sono i soldati o magari chi sostiene la Russia oggi nel 2023? La stessa gente, no?
No, non necessariamente. C'era gente però andata a studiare lì, quindi c'era già un'apertura verso questo paese. E un'altra cosa che dobbiamo anche pensare è che uno dei problemi grossi che hanno quei paesi, non solo loro, è quello della lotta ai jihadisti, ai vari gruppi islamici. Quindi anche l'accordo di cui si parlava prima è stato fatto anche in funzione di aiuto per combattere i jihadisti, che ogni tanto invadono, vengono dal deserto, invadono, fanno delle razzie nei villaggi più vicini alle frontiere e poi se ne tornano indietro. Quindi c'è anche questo grosso problema che... Quindi questi paesi, è anche lì che si inserisce la Wagner. Allora, anche se hanno sempre detto che loro fanno solo istruzione e addestramento ai militari, sembra invece molto verosimile che loro anche combattono a fianco delle forze armate locali e quindi nella lotta contro gli islamici. I francesi l'hanno fatto come dicevo, nel 2013, che è stato il presidente interim Magliano, dopo il colpo di Stato che c'era stato, a chiamare i francesi per aiutare. In effetti sono arrivati, hanno respinto la massa degli islamici che stava già scendendo fino a Bamako, questo parlo del 2013, 2012-2013, e la gente, io ricordo che ero lì in quel periodo, era terrorizzata, e infatti stava scappando con tutti i mezzi verso la capitale Bamako, e quindi i francesi sono stati accolti anche molto bene in quel periodo lì. Dopo, evidentemente, c'è stato qualcosa nel comportamento, cosa hanno dato l'impressione di voler approfittare di questo paese per usarne le ricchezze, soprattutto del sottosuolo. Non so esattamente come, quando, cosa sia successo, però è questo di quale sono stati accusati. Quindi adesso il fatto di l'idea è liberarsi dei francesi e accogliere al momento la Russia. La Russia sta sempre in disparte, perché la Russia ha sempre detto che non ha niente a che fare con la Wagner. Questo che le sostiene.
Non è che è stato molto credibile. A un certo punto ha dovuto ammettere l'evidenza, diciamo.
È ovvio a un certo momento. Però lo dicono, non sono le nostre forze, sono dei mercenari. Quindi se avete qualcosa da reclamare, noi non possiamo rispondere. E in quel modo lì si mantiene in bilico. Insomma. Però,
sì, ma a volte dicevano che era la stessa Russia che il gruppo che faceva il lavoro sporco, no?
Sì, in effetti.
Anche se ufficialmente non erano parte del paese.
In effetti è così, solo... Allora, io all'inizio parlavo con i miei amici, sì, soprattutto in Mali, in Niger, cioè, certo, è giusto mandare via i francesi, perché sarebbe ora che foste più autonomi, che tagliare questo cordone umbilicale che non vi interessa più, che finora non vi ha portato neanche. Però passare dai francesi alla Wagner mi sembrava, francamente, non lo so quali potevano essere le conseguenze. Pensandoci,
ma sempre
però,
stiamo parlando di forze militari alla fine.
Prego?
Sempre stiamo parlando di forze militari.
Certo, stiamo parlando di forze militari. Però a un certo momento, parlando anche con queste persone, mi sono resa conto di una cosa. Era una situazione stagnante da tanto tempo. Cioè l'Africa continuava a fare i suoi colpi di Stato, e poi le elezioni, poi il colpo di Stato, poi entro i sei mesi che gli dava la comunità internazionale doveva fare le elezioni, poi non andava bene, quindi c'erano di nuovo colpi di Stato. Cioè era una situazione molto stagnante. Come si dice alle volte, butti una pietra nello stagno, non si sa cosa succede, però l'acqua si muove, vediamo cosa viene fuori. Quindi non lo so cosa possa venire fuori da tutto questo. Certo che la Wagner... Nel punto di domanda, insomma, quello che può fare. Però loro sostengono che la Wagner può essere usata nella lotta contro i jihadisti, perché ormai sono anni che questi gruppi islamici imperversano in Africa e ne hanno cambiato molto.
Scusa la banalità della mia domanda, ma perché non usano le forze proprie? Qual è la necessità di ricorrere ad un esercito di mercenari per risolvere un loro problema?
Non sono sufficienti. Cioè, sono stati fatti addestramenti a forze militari e sono stati dati anche dei mezzi, però non hanno una forza sufficiente per poter respingere da soli. Magari loro non lo dicano, non lo so, magari qualcuno si offenderà di quello che dico, no, però il problema è quello, cioè, se no l'avrebbero già fatto. Quindi loro l'hanno fatto, si sono battuti a fianco dei francesi in Mali, e l'hanno fatto anche in Niger, ma ci sono stati degli attacchi, però non hanno un numero sufficiente per poter combattere e inviare gli islamici. È sempre il problema un po' della guerriglia, guadagna sempre il guerrigliero in fondo, conoscendo i posti, stanno rispetto, guardiamo, lo so, anche in un altro caso, l'Afghanistan, anche delle grosse forze militari contro i guerriglieri, alla fine non ce l'hanno fatta. Perché appunto loro, la guerriglia è quella che attacca, che arriva da un momento all'altro, poi scappa, si nasconde. Quindi non hanno abbastanza forze per poterle annientare.
In effetti molti soldati, diciamo, vengono allenati proprio, no?
Certo, vengono addestrati.
Addestrati, scusami.
Però c'è un fatto anche che bisogna tenere presente, e questo potrà ricorrere a un altro discorso, l'immigrazione. L'abbattimento di Gheddafi. Allora, la Libia con Gheddafi era anti-islamici. Gheddafi è sempre stato contro le forze estremiste islamiche, pur essendo un musulmano credente, praticante. Quindi anche gli islamici correvano per il deserto, ma alla fine non avevano possibilità di passare la frontiera, di rifugiarsi. Quindi anche quando sono intervenuti i francesi nel 2013, il deserto è immenso, è difficile perseguire le persone nel deserto, perché non sono strade, non sono andate ovunque nel deserto. Però quando arrivavano anche a respingerli, questi si ritiravano, passavano la frontiera e entravano in Libia e aspettavano il momento opportuno per ritornare. Quindi è stato veramente abbattuto un grande baluardo contro le forze islamiche, il fatto di aver fatto cadere Gheddafi. Non so quanto se ne siano resi conto in un momento, quanto poteva importare, ma purtroppo è stato così. E poi ha avuto conseguenze, se possiamo parlare anche dopo, riguardo a tutto il processo anche migratorio. Comunque il problema dei battiti islamici è proprio quello, che hanno possibilità di nascondersi su un territorio estremamente vasto.
È difficile da trovare.
Eh sì, anche perché facilmente si possono confondere con la popolazione, talvolta la popolazione ha anche paura, quindi in un certo qual modo, anche se non sono d'accordo, li difende. Poi in Mali c'è anche un altro problema nel Mali, quello della regione nord, dove ci sono i Tuareg, che i Tuareg sono sempre stati molto agitati. Diciamo che i governi passati non li riconoscevano, cioè sempre, i nomadi hanno sempre dato fastidio ai governi, quindi venivano considerati un po' cittadini di serie B, sono stati più di una ribellione, alla fine sono stati dei patti con anche la complicità e l'aiuto degli accordi dell'Algeria, sono stati firmati dei patti in cui venivano riconosciuti determinati diritti ai Tuareg, però non sono stati tutti riconosciuti, quindi c'è sempre stato un grande malessere da quella parte là. Dall'altra parte sono stati anche dei governi che, solito principio, divide et impera, che giustificavano i problemi del paese, sto parlando in questo momento specificamente del Mali, con il problema dei Tuareg. Cioè, noi siamo impegnati lì, quindi...
Se ci ricordiamo sono brevemente i Tuareg, due parole possiamo dire?
Sì, i Tuareg sono queste popolazioni che si dividevano tra sud dell'Algeria, Mali e Niger. Popolazioni nomadi, quindi che hanno sempre vissuto...
Cosa, una nazione, hanno la propria lingua, le proprie abitudini, la religione?
Hanno la loro tradizione, la loro lingua.
Una nazione, diciamo.
Sì, una nazione, uno Stato. Una nazione. Gheddafi parlava di fare appunto uno Stato Tuareg, i nomadi, però sono un po' quelle che aveva quelle idee un po' di grandezza di Gheddafi, che lasciavano il tempo che trovano. Però Gheddafi, ad esempio, dopo una delle prime ribellioni Tuareg, ha accolto in Libia i Tuareg, dove hanno trovato un lavoro, sono stati anche addestrati, armati e hanno combattuto contro il Chad. Quindi dopo questi Tuareg sono rientrati, quando li hanno invitati a rientrare a un certo momento, sia in Mali che in Niger, portandosi anche le loro armi e con l'addestramento alla guerra che altri non avevano. E lì sono stati altri scontri tra i Tuareg e le altre popolazioni. Stranamente in uno stato come in Mali, anche in Niger, dove sono state abolite gli scontri tra etnie. Ci sono anche delle forme strane che parlano, dicono che quello di un'etnia diversa è il mio cugino. Quindi alle volte sono dei scherzi anche pesanti fra di loro, se ad esempio un'etnia era stata schiava di un altro, in cui si possono prendere in giro e l'altro non si deve offendere. E devono buttare la cosa in ridere, proprio per evitare che ci siano scontri etnici. Però purtroppo ci sono stati con i Tuareg, che vivevano proprio i fatti loro, però aver tutta questa serie di ribellioni, che sono, loro si trovano nel nord del Mali, hanno portato a degli scontri, anche perché sono stati un poco, diciamo, accese queste rabbia contro i Tuareg dal governo, che giustificava il malessere del paese con le ribellioni Tuareg. Allora c'è stata una concomitanza di cose a un certo momento: i Tuareg che hanno fatto delle ribellioni e a un certo momento una parte di questi Tuareg anche è confluita nei gruppi islamici, contrariamente alle loro credenze, stranamente, perché di solito sono, loro sono abbastanza, non dico laici perché sono musulmani, però sono abbastanza, non sono rigidi nella loro religione, Tuareg. Però si è formato un gruppo, dei gruppi che sono alleati con questi jihadisti sperando di ottenere qualcosa di più. Molti di questi sono poi ritirati, è rimasto un gruppo più ristretto che ha continuato a combattere con i jihadisti, e questo li ha resi ancora più invisi chiaramente al resto della popolazione. Per cui c'è anche un grande capo, che era stato un grande capo della ribellione Tuareg, che ha anche portato avanti degli accordi tra loro e l'Algeria, che a un certo momento è diventato capo degli islamici. Quindi c'è stato tutto questo passaggio. E successo, l'altra cosa è successa anche in Mali, che sono stati anche i Peul. I Peul, che è un'altra popolazione nomade, è successo che un capo dei Peul è entrato a far parte dei gruppi islamici. Quindi a questo punto tutti i Peul sono stati accusati di far parte dei gruppi islamici. E quindi sono avvenuti anche in Mali, da un'altra parte, nella zona dei Dogon, che invece difendevano le loro tradizioni e non volevano essere coinvolti in questo flusso, diciamo, islamico, ci sono stati degli scontri in cui le forze armate maliane combattevano contro anche i Peul, contro anche i gruppi Peul che magari non c'entravano in tutto questo, perché erano stati un po' stigmatizzati in questo modo. E quindi tutti questi focolai, questi scontri, hanno indebolito sicuramente questo paese e hanno lasciato quindi spazio ai colpi di Stato, perché veniva rimproverato al presidente di non essere capace di gestire questa situazione. E quindi, arrivati al colpo di Stato, la gente adesso dice basta, abbiamo già fatto i colpi di Stato 2 o 3 volte, abbiamo avuto le elezioni, adesso le elezioni ci interessano molto meno i Mali. E quindi non hanno
interesse. È un panorama desolante quello che ci racconti.
Eh sì, è un panorama desolante, un panorama molto difficile. E diciamo, a me personalmente dispiace, perché io ho conosciuto quelle popolazioni, e gente estremamente in gamba, estremamente anche pacifica, non è gente guerriera che vuole la guerra, ma semplicemente sono stanchi di un certo tipo di situazione. E per me la Francia ha perso un po' una possibilità di fare qualche cosa, perché davanti a certe situazioni, invece di cercare di capire le ragioni e di venire incontro, ad esempio una delle cose principali è rimettere una parte del debito di questi paesi, cosa che è già stata fatta nel passato parzialmente, però metterlo sul piano economico, perché alla fine è quello che conta. Quindi venire incontro a questi paesi, anche il problema del CFA, della moneta, che viene controllata dalla Francia, hanno fatto dei cambiamenti, cioè erano contro il CFA.
C'è una moneta, brevemente per ricordarlo, in quanti paesi ha influenza questa moneta?
E nei paesi, Mali, Burkina e Niger, c'è la moneta del CFA.
Sì, e non l'unica, ci sono altri paesi.
Poi
anche.
C'è il Benin, c'è anche il Togo, c'è la Costa d'Avorio, anche questa moneta. Però okay. In queste... E quindi ci sono due tipi, c'è la moneta, il franco CFA, dell'Africa dell'Ovest, e il franco CFA dell'Africa centrale, che guarda il Camerun, Centrafrica, adesso non mi ricordo.
E questa moneta ha influenza francese?
Allora,
e quindi dico, perché è un altro tipo di colonialismo forse, certo, no? Magari economico,
certo.
Prego.
Allora, questa moneta è, ci sono aspetti positivi e negativi, questa moneta è supportata dalla Francia, quindi prima aveva un cambio fisso con il franco francese. È entrato l'euro, è diventato un cambio fisso con l'euro. È chiaro che per questo c'è un supporto francese, perché nel momento che c'è una svalutazione economica del dato paese, per tenere su questa moneta ci deve essere un intervento a un certo momento della Francia. E per questo la Francia chiedeva che una parte delle risorse, un tesoro di questi paesi, la metà, fossero depositate su una banca francese. E questo veniva molto contestato, anche se hanno detto che loro non utilizzavano questo valore. Adesso, sembra 2 o 3 anni fa, Macron ha deciso di cambiare, quindi ha abolito il franco CFA, che per il momento è ancora in corso, però perché c'è del tempo che succede, e ha abolito anche il deposito di valuta di questi paesi. Però questa nuova moneta si chiamerà ECO, e molti dicono che, il famoso detto appunto del gatto pardo, si è cambiato tutto per non cambiare niente. Perché quello che i paesi rimproverano è che con questo cambio, che è un po' un cambio fittizio, da un lato può servire anche a loro, però dall'altro penalizza le esportazioni. Perché le esportazioni vengono calcolate praticamente in euro. Perché franco CFA ha un cambio fisso con l'euro, che tu lo compri, che tu lo vendi, è uguale. Io adesso non sono un economista, quindi non posso dire, so delle cose.
Probabilmente questa moneta è un sintomo di un colonialismo che dura ancora oggi. Quindi la domanda è se questa ribellione o colpe di Stato, che sicuramente la Francia è finita tutt'altro che bene, non è una specie di azione anticolonialista, anche se dobbiamo dirlo che ci sono influenze della Russia, quindi poco cambia se anziché ricevere influenza un paese occidentale, facciamo la Russia, in ogni caso la libertà o l'indipendenza di questi paesi sembra un po' lontana di essere raggiunta. Però possiamo dirlo, questa ribellione di tanti africani contro i francesi, come un sintomo di una volontà di anticolonialismo?
Sì, sicuramente. Sicuramente che loro si sentono come neocolonizzati, cioè finito il colonialismo e cominciato il neocolonialismo. Loro hanno sempre detto questo.
Si sembra un po' arcaico, datato, parlare di colonialismo adesso nel 2023, però ahimè dobbiamo dirlo che un po' di quello c'è ancora oggi, certo, anche certo. Se non è confrontabile con il passato, no?
Prego. Sicuramente c'è. Allora, la Francia sicuramente ha dei guadagni da questi paesi. Non è che li tiene legati a sé così, per affetto. Quindi sicuramente ci sono poi sono delle tasse che lo devono pagare per un tot. Ad esempio, quando io ero in missione in Costa d'Avorio, dove ad Abidjan è basato un battaglione di infanterie de mer, cioè quei battaglioni di infanti di mare, francesi, e quindi c'è lì, è basato lì. E mi diceva una persona che era della guardia presidenziale, quindi lavorava anche nei servizi, mi diceva che ogni nave che entra nel porto di Abidjan paga un tot per cento alla Francia. Allora uno si domanda per quale motivo deve pagare una nave che entra nel porto di Abidjan, deve pagare la Francia. Ecco. Quindi sono tutti dei rapporti che sono rapporti abbastanza complessi, complicati. Non voglio spingere più in là di tanto, perché appunto è una cosa abbastanza complessa, ma sicuramente c'è questa cosa. Il fatto di passare con la Russia, certo, come dici, non è che dà il quale vantaggio. C'è un fatto che lo stanno scegliendo loro. Cioè loro hanno deciso, non voglio più stare con i francesi, sto con la Russia. Non lo so dove porterà questa
scelta. Ho visto
scelta.
Qualche manifestazione subito dopo il colpo di Stato nel Niger. C'erano manifestanti con la bandiera della Russia.
Certo. Loro hanno deciso, vogliono la Russia.
Almeno che sostiene i golpisti, no?
Certo, infatti c'è molta gente della strada proprio che hanno abolito tutto quello che è francese, mettono le magliette con scritto la Russia e cose del genere. Allora, ripeto, non lo so dove li potrà portare tutto questo. Però intanto cosa è successo? Che Putin ha annullato il debito di questi paesi africani e sta mandando grano a gratis. Quindi è chiaro che loro vedono questo a un certo punto. E poi dicono...
Come si inserisce la guerra in Ucraina e tutta questa vicenda?
Il problema dell'Ucraina? Un altro bel problema.
Non ti chiedo di parlare della guerra in Ucraina, semplicemente per capire un po' meglio il contesto in cui avviene la decisione della Russia.
Non so ancora come reagisce l'Ucraina, francamente, che anche lì un paese ormai povero, massacrato in 1 anno e mezzo. Quindi non so che Putin comunque manda il grano gratis agli africani. Adesso non so, l'Ucraina lo stesso c'ha del grano. Quindi non lo so.
No, dico anche per l'accordo del grano che è stato cancellato, sì. Che almeno Erdogan ha provato a fare qualcosa di simile. Allora, Maria Serena Alborghetti, vorrei chiederti, tu sei d'accordo con quelli che dicono che questa alleanza militare fra 3 paesi del Sahel giova a Mosca?
Non so quanto, forse indirettamente può giovare a Mosca, quanto questi 3 paesi stanno guardando verso Mosca, in questo senso. per cui accettano la Wagner per essere aiutati in caso di scontri. E certo che Putin sta giocando, in questo momento sta giocando bene, ha delle carte in mano Putin, quindi bisogna vedere come andrà avanti poi la storia. Ripeto, questi paesi conoscono già la Russia, perché come dicevo hanno dei rapporti anche dal punto di vista culturale, punto di studio, con la Russia, allora con l'Unione Sovietica, e la Russia è chiaro che sta giocando questo periodo qua, gli va benissimo tutto questo scontro anti-occidentale, è chiaro che l'avvantaggia a questo punto qua. Soprattutto il fatto.
Recuperato l'articolo 11, apro virgolette, qualsiasi altro Stato che condivida le stesse realtà geografiche, politiche e socioculturali potrà fare domanda a questo accordo, AES si chiama, ma anche si parla in un altro paragrafo proprio di questa mutua assistenza, no, militare. Però un po' come diciamo prima, no? Sembra un po' ingenuo credere che tre paesi africani che non sono particolarmente forti dal punto di vista militare siano in grado di resistere a un attacco di una potenza occidentale.
Sì, sicuramente. Giusto? Questo sì, è chiaro. È chiaro che loro, se qualcuno si unirà a loro, di più forte sarà ben contenti. Se la Russia dovesse dire, va bene, io mi prendo, ma non credo che la Russia arrivi a tanto, personalmente.
Potrebbe esserci una guerra per procura?
Lo farà attraverso la Wagner.
Con la morte di Prigozhin non è niente cambiato l'influenza della Wagner in Africa?
Non lo so che c'è ancora la Wagner, sicuramente sta operando ancora, quindi, ma bisogna vedere cosa vuol fare Putin. Non so quanto gli convenga a un certo momento annientare la Wagner, perché per Putin è tenere, non dico una mano, ma mano in piede anche in quei paesi là. E quindi annientare la Wagner non credo che gli possa convenire.
Certamente.
Ha già lanciato il suo messaggio, cioè non contro di me, dovrebbe averlo capito, quindi a questo punto penso che, poi sai, c'è tutto imprevedibile, però insomma, non credo che gli possa interessare di eliminare la Wagner. Ecco.
Sicuramente beneficia a più di uno. Allora, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, facciamo la seconda e ultima pausa musicale, dopodiché vorrei chiederti sulla questione migratoria, come tutta questa situazione difficile influenza sui flussi migratori che arrivano non soltanto in Europa, ma anche, direi, soprattutto ad altri paesi africani. Un certo discorso afferma che tutti gli africani che hanno problemi finiscono in Italia. Magari qualcuno pensa in Veneto, magari qualcuno pensa a Padova, magari qualcuno pensa nel paese della provincia di Padova dove abita. Non, signori, la maggioranza degli spostamenti migratori avvengono all'interno del paese o al massimo nel paese vicino. Prima però di sentire l'altro brano di Sam Mangwana, vorrei chiederti due parole su questo artista, perché lui mi dicevi che è un congolese, giusto?
Sì, è congolese di Kinshasa. E questa è la vecchia musica dell'ex Zaire ancora, che è molto amata in tutta l'Africa un po', perché è una musica molto ritmica, molto forte, che mette molta voglia di ballare, e quindi la conoscono in molti paesi dell'Africa.
Quindi, quando la conosciamo un poco, per non dire nulla, almeno parlo per me, però vedo che in altri paesi la conoscono meglio, nella sua piccolezza, mettiamola così, questa trasmissione prova a aiutare a diffondere quello che si ascolta in Africa pure qua in Italia. Non cambiate frequenza, siete all'ascolto dello speciale Gustavo Claro, se andiamo avanti fino alle ore 20 dedicandoci all'attualità internazionale. Lombo Makiadi, Franco and Sam Mangwana together, newbie, yeah. Baloba kie, kio baloba tole mbie. Mbongu kio kuta, yenando kise moto moko. Kusema sema, wali sema tumechoka. Muwango na murozi, ni watu wakuchoma. Kuta yena doki se moto moko
ya solo kulu
likambo monite openi na banganda nyoso otika makombo ya leki asali nini ah?
buena, yo más buena, colandate o mué.
Diccio a 9:48 minuti, apriamo l'ultima pagina di questa trasmissione, dedicandolo interamente all'Africa, l'accordo che è stato fra tre paesi saheliani, militare, dobbiamo dirlo. Speriamo che si facciano accordi di altro tipo, non che riguardino le armi, però vabbè, questa è un'opinione personale che poco importa. Importa invece il racconto che si sta facendo oggi qua dagli studi di Albignasco, Maria Serena Alborghetti, cooperante internazionale che ha lavorato, lo ricordo, per le Nazioni Unite, ha seguito tante lezioni in Africa, da dove provengono diversi immigrati. Quindi di questa situazione problematica, quanto influenza sui flussi migratori, quanta gente in Europa, quanta gente invece rimane in zona? Ecco, se ci puoi descrivere un po' il panorama, Serena.
Dunque, allora, diciamo che veramente l'immigrazione è un fenomeno molto conosciuto in Africa, ma che è molto conosciuto come migrazione interna, in quanto gli africani sono sempre mossi dal loro paese alla ricerca di una situazione migliore, di un lavoro, quindi è una cosa che è sempre venuta, hanno sempre viaggiato, diciamo, all'interno del continente africano. E negli anni passati uno dei paesi dove andavano più spesso, soprattutto dal Nord Africa e dai paesi del Sahel, era proprio la Libia. La Libia è un paese grandissimo, con pochi abitanti, dove la gente, tutto sommato, stava bene. Gheddafi certamente non era un democratico, però nel paese avevano tutti una casa, un lavoro, le scuole, il sistema sanitario, quindi la gente stava abbastanza bene e pagavano bene. Quindi questi migranti partivano dal loro paese, che erano appunto quelli dell'Africa occidentale, del Nord Africa, del Sahel, e andavano in Libia a lavorare, per cui potevano guadagnare qualcosa, portare soldi a casa. La caduta di Gheddafi è stata disastrosa perché, cioè, gli immigranti arrivavano anche prima in Italia, però non in questo numero, nel senso che avevano lo scopo di fermarsi in Libia a lavorare, mentre adesso vanno in Libia per cercare di imbarcarsi e venire in Europa, con tutte le conseguenze disumane che ben conosciamo. Inoltre Gheddafi era un anti-islamico, anti-estremista islamico, e aveva questa idea di un panafricanismo, aiutava i paesi più poveri, per cui in questi paesi del Sahel lui dava soldi per costruire scuole e moschee e, ripeto, combatteva l'estremismo islamico. Caduto Gheddafi ci sono state due conseguenze enormi. Il fatto che questi migranti non hanno più un posto dove andare, perché appunto la Libia non è un posto dove uno può fermarsi a lavorare, perché sappiamo quali sono le condizioni ormai in mano a differenti clan che cercano di sfruttare al massimo queste persone, e non è più un baluardo contro le truppe islamiche, perché ormai possono circolare liberamente. Non solo, ma chi ha preso il posto nel omaggiare questi paesi con costruzioni di scuole e moschee? L'Arabia Saudita. Allora, l'Arabia Saudita, musulmani sunniti, però seguono una scuola più estrema dell'Islam. Quindi non è che l'Islam sia tutto uguale. Mentre in Africa sono di scuola malichita, che è una scuola molto tradizionale, che però rispetta anche i costumi locali, quindi ha dato la possibilità alla gente di mescolarlo con le loro credenze, alle volte le credenze un po', diciamo, pagane, animiste, però le mescolano, gli africani hanno bisogno anche di questo. E ad esempio onorano molto i santi, i santoni, persone sagge che sono morte, quindi ci sono tutte le tombe di questi santi, tombe che quando i jihadisti sono arrivati ad esempio a Tombuctù, nella regione nord del Mali, hanno distrutto, perché loro seguono questo Islam molto più rigido. È un Islam rigido portato da una delle scuole dell'Islam amalita, ma soprattutto resa ancora più estreme dal wahabismo, che è nato tra il 700 e l'800, 1700-1800, nell'attuale Riyadh, portato da questo Wahab che predicava questo Islam molto rigido. Per cui spesso quello che noi leggiamo anche sui giornali di certe tradizioni islamiche molto rigide, che noi rifiutiamo come la lapidazione, taglio delle mani, viene da questa scuola wahabita, che sicuramente non tutti i wahabiti sono dei terroristi, ma tutti i terroristi sono wahabiti. Quindi questo ha aperto un po' le porte nell'Africa malachita a questi wahabiti, quindi hanno una concezione più estrema dell'Islam. Quindi l'abbattimento di Gheddafi è stato veramente una catastrofe per l'Africa e indirettamente un po' anche per noi, nel senso che ha impedito agli migranti di avere un punto d'arrivo dove potevano lavorare, essere accolti, e ha aperto le porte a questo Islam molto più rigido. E adesso ci sono anche, ad esempio, uno dei punti chiave che è in Niger, poco distante, stati in 200 chilometri dalle miniere di uranio, c'è questa cittadina di Agadez, che è un punto di snodo dove appunto arrivano i migranti, vengono imbarcati in camion, macchine, per andare in Libia e quindi imbarcarsi. È stato fatto anche un esperimento condotto dalla Francia, dove lì dei gruppi francesi cercavano di selezionare alcuni immigranti che gli sembravano più idonei, che ricevevano un biglietto aereo per fare un viaggio in aereo e venire in Europa senza fare la traversata rischiosissima che di solito fanno, pensando che in questo modo potevano scoraggiare gli altri, cosa che ovviamente non è successa, è stato un fallimento, perché gli altri non selezionati hanno detto noi continuiamo comunque. Che poi esiste anche un modo di vedere le cose dell'africano, per cui anche se sa che è rischioso, pochi ne restano scoraggiati, perché dicono qualcuno ce l'ha fatta, magari ce la faccio anch'io, e quindi ci provano e si trovano coinvolti in questa sequela. Qualcuno un po' più fortunato ne passa di meno e altri ne passano peggio. Quindi il problema dell'immigrazione è un grossissimo problema di quei paesi e, dal mio punto di vista, non si fermerà. Ma ormai lo dicono anche molti, non sono solo io a sostenerlo. È un fatto storico che non si può fermare, che la gente ha deciso di muoversi e basta. Quindi è qualcosa che andrebbe semplicemente gestito, e non con le leggi che stiamo facendo noi, non bloccandolo, non pagando paesi che bloccano questi migranti mettendoli in galera e trattandoli.
Fermiamo le partenze come se uno partissi.
Certo, infatti.
Per le partenze, avidità, per fare il furbo, per rubare a qualcuno, si parte per necessità, lavarti le mani e che ci pensano gli altri, e queste persone vengono uccise, torturate, malmenate e così via. Allora, sono 17:57 minuti, siamo agli sgoccioli di questa trasmissione, però prima di salutarci vorrei parlare di un evento che avrà luogo domenica 8 ottobre, quindi fra due domeniche per chi ci ascolta in diretta, fra una sola per chi ci ascolta in replica, alle ore 17, perché all'interno della Fiera delle Parole la nostra intervistata Maria Serena Alborghetti presenterà un libro, perché non l'abbiamo detto, però tu hai scritto anche tre libri, no Serena? Sì. Vuoi raccontarci un po' di questo evento?
Sì, sarà nella sala che si trova sotto Piazza Cavour. E sarà la presentazione di questo libro.
Notturno veneziano.
Notturno veneziano, è un libro che parte da Venezia, attraversa la Bosnia in guerra e approda poi nel deserto algerino.
Perché è un po' un romanzato, un'istoria vera, come la potresti descrivere?
Sì, è una storia romanzata, certo, però ci sono dei fatti realmente accaduti, perché parla della guerra in Bosnia, dell'assedio di Sarajevo, e quelli sono fatti documentati, ecco. Come in genere anche negli altri miei libri c'è sempre una parte romanzata, però c'è una parte anche documentata, le storie africane e altre, ecco. Quindi questo si svolgerà.
Sarà anche l'amico Enrico Ferri,
Enrico
presente.
Ferri, esatto, che presenta il mio libro, come ha già fatto a fine agosto al Campo dei Girasole, abbiamo già presentato in questa versione, con intermezzi musicali e delle letture fatte da un attore.
Sì, da Lorenzo Dalla Pria.
Sì.
E ci saranno a suonare Marina Fortini il violino e Alessandro Marchiori in chitarra. Lo ripeto, domenica 8 ottobre alle ore 17 a Galleria Civica Cavour, la presentazione di Notturno veneziano di Maria Serena Alborghetti. Maria Serena, gli altri due libri brevemente, se ci vuoi.
Gli altri due libri, il primo è sulle piste d'Africa e quindi per una storia attraverso il deserto, dove già si accenna vagamente all'inizio di ribellione tuareg, ma proprio appena sfiorata. Il secondo libro invece parla proprio di storie africane, riflessi in uno specchio, voci di donne da un paese in guerra.
Voci di donne da un paese in guerra, molto interessante. Pensi di tornare in Africa prossimamente?
Sì, molto presto, prima della fine dell'anno penso di partire per farmi un viaggio.
Hai scelto la destinazione?
Prima andrò in Algeria, nel sud dell'Algeria, dove ho molti amici che non vedo da tanto tempo. E poi pensavo anche di andare a Kinshasa, dove ancora dall'epoca ho collaborato lì, c'ho un baule pieno di roba lasciata a casa di un'amica, andrò a ritirarlo.
Perfetto. Ringrazio molto Maria Serena Alborghetti per raccontarci una realtà che conosciamo ben poco, bisogna dirlo. Grazie mille.
Grazie a voi.
Noi ci salutiamo, non senza prima ricordare che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Il 5 per 1000 è a favore dell'associazione Amici della Cooperativa, che è detraibile dalle vostre tasse. Adesso ci salutiamo, ma fra 10 minuti inizierà una nuova edizione di Materiale Resistente in differita, e poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte, oggi 24 settembre, ascolteremo Pensieri e Parole. Se invece ci ascoltate in replica, dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, e noi ci risentiamo come al solito giovedì dalle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!